Buonasera amiche e amici di Podcast Dopo il Draft. Sapete che il nostro podcast è l'unico su The Cutting Edge che cambia nome, diventando da podcast verso il draft a podcast dopo il draft. Con il draft di Nashville alle spalle è tempo di fare un po' i bilanci prima di lanciarci in questa off-season che sarà ricca di chiacchiere e ricca soprattutto di ipotesi su chi saranno i giocatori che spaccheranno la Lega il prossimo anno. Oggi puntata molto ricca di ospiti, abbiamo il nostro Iron Man Andrea Ghezzi. Ciao Andrea.
Ciao ragazzi, buonasera a tutti, reduce da una sconfitta, quella dell'Atalanta, nella finale di Coppa Italia. Tristezza assoluta.
Vabbè, ci possiamo fare. Vabbè. Abbiamo con noi poi un grande ospite, siamo onorati di averti con noi, Mauro. Ciao Mauro Izzotto.
Beh, adesso onorati non ci allarghiamo, pare
lo
che
siamo,
io sia
lo siamo.
Una cosa. Cioè, poi Andrea è abituato ad avere a fianco Coach Peterson, voglio dire, non è che io sposto così tanto. Comunque,
Hey Joe!
Vedo che hai recepito il nuovo tormentone.
E infine, direttamente dal Colorado, abbiamo Emanuele Sortino. Ciao Emanuele.
Ciao a tutti, buon pomeriggio. Quando è che ci ascoltano esattamente? Ma lo dimentico sempre. Comunque, buon pomeriggio da qui.
Ci sta, buon pomeriggio, mattina. I nostri ascoltatori possono ascoltarci quando e come vogliono. Benissimo, io direi di partire immediatamente a parlare di post-draft. Un paio di settimane fa su The Cutting Edge Show siamo stati ospiti del buon Andrea e di Dario Michelini per parlare un pochino con delle sensazioni a caldo su quello che era successo a Nashville. Ora approfondiamo un pochino il discorso su ciò che è successo nella tre giorni sempre molto ricca di draft, e parliamo da quella che è stata una delle posizioni più chiacchierate durante il nostro processo di avvicinamento, ovvero quella del quarterback, che ha visto quattro quarterback scelti al primo round, ovvero Kyler Murray, Jones dai New York Giants, Dwayne Haskins dai Washington Redskins e Drew Lock dai Denver Broncos. Quattro quarterback di cui abbiamo discusso ampiamente per quello che riguarda il loro aspetto tecnico nelle visite pre-draft. Oggi però voglio sapere da voi come questi ragazzi si inseriscono nelle squadre che sono state scelte. E chiamiamo subito Emanuele, perché sappiamo che Murray è un tuo pupillo, e poi perché Locke giustamente si è accasato nella tua squadra, e quindi vogliamo un attimo un parere su questi due giocatori. Che tipo di situazioni trovano e come possono gestire il loro primo anno nella Lega?
Allora, il mio pupillo, ricordiamolo, non è che è il mio pupillo, secondo me è un talento generazionale. Sarebbe stato un talento generazionale se fosse stato 5 cm più alto, sarebbe stato, oh mio Dio, un nuovo Andrew Luck. Però personale, al contrario di Dalghezzi che lo odia. Secondo me, allora, Murray...
Iniziamo male, lo dico.
Non è che lo... Diciamo che Ghezzi odia più me che Murray, però lì siamo come cose.
dai.
Allora, riguardo Murray, Murray, primo overall, secondo me è il miglior quarterback del draft senza alcun dubbio. Grande talento sia dal punto di vista... Togliamoci la parte delle corse, perché secondo me non è quello dove lui spicca di più. Lui ha una grandissima meccanica di lancio, fa delle ottime letture, molto preciso. Secondo me sono contento, anzi meritava di essere il number one per come overall pick, almeno come, no, come primo quarterback sicuramente, Imo. Per quanto riguarda il fit, lui va in una squadra che l'ha voluto tantissimo, tanto da buttare fuori un altro quarterback, tanto da buttare fuori Rosen, e se vogliono davvero sia lui che Kingsbury instaurare l'air... oddio, come dire, io l'avevo detto pure questo problema, mi vengono dopo...
L'air raid,
bravissimo. Ah, ieri pure, scusa il disturbo, lo so che è il raid, però non mi viene, è venuto tipo quando ho finito la puntata. Voglio installare l'air raid, potrebbe essere molto molto divertente, sia per molto divertente per noi spettatori, poco divertente per o per Carolina o per i Cardinals o per l'NFL. Vedremo come questo andrà sviluppato. Per Per quanto riguarda invece Locke, al contrario di Marley, lui è stato il terzo scelto, è stata la terza scelta dai Denver Broncos al secondo giro. I Broncos hanno tradato per salire alla 42 per andarselo a prendere, o 43, 42 dovrebbe essere. Hanno preso due pick consecutive, non mi ricordo mai quali sono. E lui invece entra completamente in un'altra situazione. Mentre Murray è stato voluto esplicitamente per giocare con Week 1, invece Locke, Elway vuole fare un progetto un pochettino più cioè, sul lungo periodo. Per ora il quarterback dei Broncos è Flacco, che anzi ha detto: io faccio il mio lavoro, non è quello di insegnargli a lui quello che devo fare, non devo fare il mentor a nessuno. E mentre lui invece arriverà, si siederà probabilmente 1 o 2 anni, imparerà quello che deve imparare. Scangarello ha fatto un ottimo lavoro con Mullens a San Francisco, quindi è tutto un quarterback da sviluppare, vedere cosa succede l'anno prossimo, se magari può succedere tutto, Flacco si infortunia, ci sono problemi qualunque tipo, deve entrare lui. Potrebbe essere già pronto per metà stagione, quando dovrà entrare, ma secondo me sarà un progetto per il secondo o terzo anno da fare entrare. Non credo che Elway voglia buttarlo immediatamente nella mischia come ha fatto con Lynch, subire tutte le critiche che gli abbiamo fatto per 2 anni. Per quanto riguarda Locke, il fit è un quarterback diverso, ha uno stile diverso, ha un braccione, quello senza dubbio. Poi come quarterback, io nella mia lista era il terzo dei migliori quarterback, ma si è inserito Daniel Jones nel mezzo, quindi non posso, per me rimane il terzo QB migliore del draft di quest'anno. Che dire, secondo me se avesse avuto una squadra migliore l'anno scorso, negli ultimi 4 anni a Missouri, poteva essere un quarterback migliore, quindi io ho tante speranze per lui. Poi lancia fortissimo, lancia bene, fa veramente degli NFL throws meravigliosi, e il problema è che i ricevitori sono quelli che sono, secondo me. Molti degli intercetti che ha avuto erano per colpa del dover rischiare per avere di più. Poi come fit io ce lo vedo molto molto bene, secondo me è un Flacco in miniatura, spero che non faccia le stesse minchiate. Si può dire minchiate?
Sì, si può dire, ma ti ricordo che Flacco ha vinto un Super Bowl, quindi non vorrei, dato che Flacco era il quarterback fino a una stagione fa, un attimo, una lancia a suo favore, visto che mi ha fatto...
Puoi dirlo, io me lo ricordo come quello che lanciava intercetti, come che lancia intercetti al quarto quarto praticamente.
Tu che squadra tifi, Sortino?
E i Broncos.
Ecco, contro chi ha vinto quel famosissimo divisional round?
Senti, quelle
cose. Ecco, appunto, benissimo, passiamo. No, niente.
No, davvero, veramente, quell'anno fu magico per lui, senza
sì,
dubbio.
Assolutamente.
Però, se diventa come un nuovo Manning, io sono contentissimo, io per carità. Però io mi sono visti i suoi filmati, so quello che può, più o meno so quello che può fare. Spero nel meglio, però mi preparo al peggio.
Vabbè, certo. Mauro, dall'alto della tua esperienza, come vedi questi due giocatori? Cioè, Murray era stato praticamente citato da tutti come la prima scelta assoluta, era certo del fatto di essere scelto dagli Arizona Cardinals, che appunto hanno ceduto Rosen ai tuoi Dolphins, di cui dopo parleremo. Secondo te Murray è l'uomo giusto nello schema di Arizona? Potrà fare bene o forse la scelta è stata azzardata?
Allora, detto che prima volevo spezzare anch'io una lancia a favore di Flacco e a sfavore della memoria di Emanuele, che forse non si ricorda perfettamente tutta l'evoluzione della carriera di Flacco ai Ravens, chiusa parentesi. Io non sono tecnico come voi sui prospetti dei college, nel senso che voi avete una conoscenza molto più approfondita perché vi guardate le partite, le studiate, fate delle meravigliose schede, un podcast, tutto quanto eccetera. Io leggo un po' qua, un po' là nel tempo che ho, per cui l'aspetto che è sempre sul quale mi sono sempre più concentrato io non è tanto il fit tecnico di questi ragazzi, che comunque, salvo pochi casi, escono comunque dal college in una situazione in cui un mestiere lo devono ancora imparare, non sono ancora, ripeto, salvo pochi casi, non sono ancora pronti per prendere in mano una squadra così right from the start. Lo era stato Luck, lo era stato prima di lui Manning, dicono tutti che lo sarà il prossimo anno Tua. Poi qualcun altro si rivela alla prova dei fatti, come è stato Baker Mayfield in fin dei conti quest'anno, ad esempio, tanto per dirne uno, qualcun altro meno, però insomma il concetto è questo. L'aspetto che interessa di più a me su quella cosa è la testa, perché poi alla fine l'impatto grosso che questi ragazzi devono affrontare è quello mentale, con un ambiente che non è più quello scolastico, con una cosa che diventa il loro lavoro, con un livello di competitività che è tremendamente diverso da quello dei college e tutte quante queste cose, e non è banale fare il salto. Per cui quello che noto io è che di tutto quello che si è scritto, che si è letto, su Kyler Murray è l'unico in cui io unanimemente ho letto che questo ragazzo ha qualcosa. Ed è più o meno gli stessi discorsi che si facevano l'anno scorso di Baker Mayfield, e che poi alla fine hanno portato Mayfield ad essere scelto alla 1 avanti a gente che nei mock draft fino a poco tempo fa era andato avanti a lui. È stato scelto perché lui aveva l'it, quella cosa, quegli intangibili, quella cosa che non si può spiegare, ma che ha fatto sì che John Dorsey aveva detto lui. E Murray è l'unico del quale io quest'anno ho letto che anche lui ha quel qualcosa che è difficile da spiegare, e che alla fine colma quelli che sono i suoi limiti, tra virgolette, fisici, nel senso, come ha ricordato anche Emanuele, non è sto fisicaccio, questo alto, forte, potente, e magari anche dei limiti di tecnici, dati dal fatto che comunque non ha una grossissima esperienza al college. Adesso correggetemi, ma lui al college ha fatto quanti anni ha fatto?
Un anno.
Quindi è un giocatore
che giocare un anno. Ha giocato un anno come starter, poi ci sono stati quelli da cambi, backup.
D'accordo. Comunque è un giocatore che tecnicamente è plausibile pensare che possa avere ancora dei limiti formativi. Ecco, questo probabilmente può essere compensato dai famosi intangibili. Al di là di questo, io noto che tutti quanti i giocatori che sono stati scelti sono capitati in squadre che avevano bisogno di un quarterback, il che è abbastanza naturale, il che però aumenta la pressione su di loro. Voglio dire, Washington aspettava un quarterback del livello di Haskins da RG3, da quando RG3 è stato mandato al massacro da Shanahan e si è praticamente concluso l'esperimento di un giocatore su cui avevano investito, avevano tradato un sacco di roba, ma da ben prima di lui. Jones si trova nella situazione di dover sostituire comunque un giocatore che due anelli se li è portati a casa e che ha riempito 10, 12, 13 anni di carriera, adesso non lo so, comunque senza minima, cioè, dover sostituire, non dico una leggenda, però uno che la sua storia dei Giants l'ha scritta. Locke forse capita in una situazione un po' più tranquilla, Murray capita in una situazione in cui si trova a dover fare, non dico il salvatore della franchigia, ma a dover diventare la faccia di una squadra che, per avere una faccia, ha sacrificato l'anno scorso tutto quello che ha tradato per salire a prendere Rosen, che ha sacrificato Rosen, che ha sacrificato quello che poteva scegliere con quello, cioè che ha venduto male Rosen e quindi non ha ottenuto gli asset che era praticamente lecito attendersi, perché poi alla fine in cambio di Rosen ha portato a casa Andy Isabella, e lo vedremo alla prova dei fatti. Per cui di sicuro sulle spalle di Murray c'è una notevole quantità di pressione. Se saprà gestirla al meglio, questo credo che inizieremo a vederlo a breve. Che possa essere la persona giusta per farlo, secondo me, almeno da quello che si legge, sì. Poi devo dire che io sono particolarmente intrigato, al di là di questi quattro, anche da altri due prospetti scelti al draft, che sono Will Greer e Jared Stidham. Magari ne parliamo dopo, non lo so, vedete voi.
Beh, il tuo punto di vista mi piace tantissimo, Mauro, perché ci ha dato un aspetto di analisi che solitamente, come hai detto tu in apertura, non tocchiamo, perché spesso e volentieri magari noi ci
D'altronde fermiamo. Mi hai invitato qui, mi hai annunciato come ospite d'onore, non è che potevo darti un argomento di discussione così, eh?
Hai assolutamente pienamente ragione, Mauro, hai assolutamente ragione. E quindi proprio su questo tema volevo proseguire un attimo con Andrea, perché abbiamo detto e ridetto di come Jones ai Giants sia stato un reach, eccetera eccetera, il ragazzo non sia pronto e tutto quanto, però da chi ti aspetti una grande stagione di questi quattro ragazzi? Cioè, l'anno scorso abbiamo ricoperto d'incensi la classe di quarterback e possiamo dire che due di quei cinque ragazzi, ovvero Lamar Jackson e Baker Mayfield, hanno fatto una stagione ben al di sopra delle aspettative. Mayfield riportando i Cleveland Browns a una situazione di felicità e Lamar Jackson portando i Ravens ai playoff. Ecco, di questi quattro, che come ha detto Mauro si vanno tutti a trovare una situazione in cui le loro squadre hanno bisogno, cosa ti aspetti dal punto di vista del rapporto vittorie e sconfitte? Cioè, è gente che al primo anno può far cambiare la mentalità della squadra, portarli a, non dico i playoff, ma quantomeno a un risultato che sia a ridosso?
Allora, parto da chi non giocherà. Locke e Jones non vedranno il campo, e quindi, a meno che Flacco, nel caso di Locke, non faccia particolarmente schifo. E quindi questi due sono dei progetti a medio-lungo termine, anche perché addirittura il GM dei Giants ha detto che Eli Manning potrebbe giocare non solo la prossima, ma anche le prossime 2-3 stagioni, fate voi. E quindi per il buon Daniel Jones non so quale potrà essere l'impatto nell'immediato. Arrivano i due che dovrebbero in teoria poter giocare. Chi giocherà sicuramente, partiamo da lui, è Murray. Io credo che Murray, giusto perché Sortino ha detto che a me non piace, io ho sempre detto che per me Murray è fortissimo, ma io fossi stato Arizona non avrei scelto Murray perché avevo già in casa Rosen. Però detto questo, io credo che Murray per l'attacco di Kingsbury sia il fit perfetto, non lo dico io ma lo dice Kingsbury, quindi non devo neanche prendermi la responsabilità di questa affermazione. Ho un po' più di dubbi sul fatto che l'attacco che Kingsbury vuole installare ad Arizona, e che è quello che giocava anche a Texas Tech, possa funzionare a livello NFL, perché è vero che la Lega è sempre più una Lega improntata al passaggio, ma il gioco dei pro e il gioco dei college è parecchio diverso. È vero che l'anno scorso abbiamo sottolineato tante volte come, per facilitare l'inserimento dei giovani QB che vengono scelti e per poterne sfruttare la finestra del rookie contract, anche gli offensive coordinator stanno iniziando a pescare tanto relativamente allo stile di gioco dai college. Ecco, l'Air Raid però non è esattamente il tipo di offense che siamo abituati a vedere in NFL. Quindi più che il dubbio su Murray, ho il dubbio sul sistema che verrà installato, però lui sicuramente all'interno di questo sistema può fare molto bene. Poi può fare molto bene, dipende dalla linea offensiva che si troverà davanti, che è stato il grosso problema di Josh Rosen l'anno scorso, e poi anche dall'impatto che potrà avere Butler, dall'impatto che, da quanto potrà ancora dare Fitzgerald, credo quella che sarà la sua ultima stagione tra i pro, da come starà David Johnson, eccetera eccetera eccetera. Quindi sicuramente Murray ci farà vedere delle cose, io di questo ne sono abbastanza convinto, però non so dirti quante partite vinceranno i Cardinals. Secondo me non sono da playoff, e non sono da playoff in quella division dove Rams sono assolutamente favoriti, e poi spero, credo, che i San Francisco 49ers con il recupero di Jimmy potranno fare una buona stagione. Capitolo Haskins è un po' più nebuloso, nel senso che è come Murray ha giocato una sola stagione al college. Quando diciamo che ha giocato una sola stagione al college, non vuol dire, per quelli che magari non sono avvezzi allo steroide prolato, non vuol dire che è un freshman, perché lo spiego, ripeto, per chi non lo sa, i giocatori sono eleggibili dopo il terzo anno per il draft NFL, quindi minimo sono dei junior. Però sia Murray che Haskins hanno giocato una sola stagione da starter. Haskins è sicuramente uno dei giocatori più pronti, però a Washington prima di scegliere Haskins è arrivato Case Keenum dai Denver Broncos, quindi mi immagino che l'idea del front office dei Redskins sia quello, almeno inizialmente, di far stare in sideline Haskins e di far giocare Keenum, anche se Lorenzo Contini, se mi sentisse dire questa cosa, probabilmente si taglierebbe le vene. Haskins è un giocatore pronto. Sì, sono d'accordo.
Ha le stesse statistiche di Flacco negli ultimi 5 anni. Io ti dico solo questo, per quello io è...
No, ma guarda, io lo sai che sono un fanboy di Joe Flacco, quindi con me cadi male, nel senso che io penso che i Broncos abbiano fatto una ottima scelta a puntare su Joe Flacco, anche perché avendo poi preso Locke hanno già il sostituto in casa, vabbè. Però adesso torno su Haskins. No, Haskins è un giocatore pronto per l'NFL, nonostante la poca esperienza a livello collegiale. È un giocatore che se ha il tempo per lanciare, e anche qui dobbiamo andare a vedere come performerà la linea offensiva dei Redskins, ha delle statistiche impressionanti. Chiaramente Ohio State era favorito anche dal tipo di gioco, dal tipo di attacco che gli facevano giocare. Però è un giocatore che secondo me durante la stagione potrà trovare spazio. Di tutte le quattro squadre che abbiamo citato, secondo me i Redskins hanno la possibilità di andare ai playoff, però non sono così sicuro che questo sarà... cioè dipenderà necessariamente dalle prestazioni di Haskins, ma dipenderà dal fatto che anche l'anno scorso con Alex Smith, finché c'è stato Alex Smith, i Redskins erano in testa alla division, quindi hanno una buona squadra, si sono mossi molto bene nel draft, perché oltre ad aver scelto Haskins hanno preso un altro dei miei idoli, che è Bryce Love, che se stesse bene e insieme a Geis potrebbe formare e a Peterson potrebbe formare un trio di running back devastante. E però anche qui dirti quando lui entrerà in campo non lo so, secondo me prima di week 3-4 in campo non ce lo vediamo. Se poi la linea offensiva è decente, il trio di running back funziona, lui comunque secondo me anche a livello di anche fisicamente, mentalmente è già un giocatore abbastanza pronto per giocare in NFL, ecco che allora Washington potrebbe essere una delle sorprese della stagione. Però ecco, e da questo discorso devo escludere per forza per esempio Denver, proprio per il fatto che non credo Locke almeno inizialmente vedrà il campo, e se Flacco dovesse giocare bene credo proprio che per questa prima stagione non lo vedrà.
Non credo neanche io non credo non credo che Elway voglia fare nuovamente battaglie di QB, perché gli ultimi 3 anni ne abbiamo avute costantemente.
Bravo,
quindi
bravo.
No, ma poi tutto. Posso se non è necessario
una riflessione con voi. Sì. Io mi viene da dire ho l'impressione, in realtà non ho l'impressione ma non vorrei averla, cioè diciamo ho l'impressione che la classe dell'anno scorso, la famosa classe del 2018 con 5 quarterback al primo giro, tutti e 5 in campo con esiti moderatamente positivi su tutti quanti, ecco, io ho l'impressione che la classe del 2018 abbia un po' alzato l'asticella delle aspettative. Visto che l'anno scorso i quarterback scelti al primo giro sono stati buttati in campo tutto quanto ed è andata bene, l'anno prima, adesso non ricordo, però mi sembra che comunque anche negli ultimi 2 anni precedenti dei casi ci siano stati, ecco, non vorrei che si stesse...
prima c'è stato Trubisky, Mahomes e Watson sono tutti titolari.
Fantastico. Ecco, sì, io non vorrei che si stesse ingenerando l'aspettativa che automaticamente un quarterback uscito dal college è pronto per giocare, cosa che non succedeva fino a qualche anno fa, dove al quarterback scelto dal college veniva dato il playbook e la cartellina, prego accomodarsi sulla sideline e attendere il turno. È vero che è tutto più veloce, che i contratti dei quarterback, è vero tutto quanto, ma non vorrei che si ingenerasse questa aspettativa per cui è automatico che prendiamo Murray, lo buttiamo in campo e abbiamo Baker Mayfield 2.0.
Però Mauro, scusami se ti interrompo.
Era una riflessione buttata lì.
No, ma su Murray, secondo me, da questo punto di vista, ragione Emanuele. Ecco, siamo visto i movimenti che ha fatto i Cardinals.
Mi è venuta in mente più sui discorsi che facevamo con Emanuele su Locke, Elway, che non
sì,
vuole,
no,
terrore,
no,
eccetera, e anche Jones, perché è vero che c'è Manning che prende un pacco di soldi e sono d'accordo che è vero,
23.
Ma il livello di gioco che ha espresso Manning l'anno scorso non è stato proprio questo incoraggiamento totale, per cui mi viene da aspettare.
No, ti rispondo subito. Tolto Murray e forse anche Haskins, non è paragonabile questa classe di quarterback a quella del 2018. Non me ne vogliono questi ragazzi che poi magari faranno le fortune delle franchigie che li hanno scelti. Però l'anno scorso erano 5 quarterback veramente pronti per giocare, anche se poi in modi diversi, e sono stati scelti da 5 squadre che non avevano nessuno da mettergli davanti in campo, tranne Baltimora, che infatti ha scelto comunque Lamar Jackson alla fine del primo giro. In questa situazione il primo ostacolo che questi ragazzi, due di questi 4 ragazzi avranno, è che davanti hanno della gente che molto probabilmente saranno gli starter, quindi Flacco per Locke e Manning per Jones. C'è il dubbio su Haskins, però sai, anche lì, se i Redskins si sono mossi per avere Keenum, avevano già in mente di scegliere Haskins o comunque di scegliere un QB al primo giro, e questa mossa mi fa pensare che neanche Haskins da subito vedrà il campo. L'anno scorso invece le squadre che hanno scelto i quarterback erano squadre che hanno detto: ok, scegliamo dei quarterback giovani, li mettiamo subito in campo, al grido di perdere perderemo. Poi dopo ai Browns è andata un po' meglio, ai Jets magari è andata un po' peggio, ai Cardinals è stata malissimo, però l'idea di quelle 5 squadre, di quelle 4 squadre più una, togliamo Baltimora un attimo dal discorso, era mettiamoli in campo, perché li scegliamo alla prima, alla 3, alla 1, alla 3, alla 7, perché ci stiamo dimenticando di Josh Allen nel discorso, alla 1, alla 3, alla 7, alla 10, e se io scelgo un quarterback alla 1, alla 3, alla 7, alla 10, a meno che mi chiami New York Giants e non abbia come GM un rincoglionito, vuol dire che quel quarterback lì lo prendo per metterlo in campo subito, e chi se ne frega se perde. E questa cosa l'ho imparata alle mie spese, Mauro, e finisco la risposta. Quando i Bears scelsero Trubisky alla 2 e io continuavo a ripetere: no, ma Trubisky ha giocato solo un anno al college North Carolina, i Bears aspetteranno a metterlo in campo. Week 3, Trubisky in campo. Cioè, è evidente che se una
c'era
squadra...
C'era Glennon, devi capire chi c'era davanti, c'era
ma fa niente. No, ho capito, però... hai perfettamente ragione. Però il discorso è, io credo che una squadra che scelga un quarterback nelle prime 10 posizioni lo faccia perché lo vuole mettere in campo da subito e perché pensa che quel giocatore possa comunque dare qualcosa nel breve. Appunto, Trubisky non gioca le prime 2 partite, però la terza è già in campo. Una squadra come i Broncos, che sceglie il quarterback alla 42, lo fa perché pensa che quel quarterback sia il futuro della franchigia, ma magari non sia pronto. E comunque
non a caso l'hanno scelto al terzo, hanno scelto prima Fent, poi Ripien, Risner e poi Locke. Proprio a dire: sei il terzo scelto, non pensare nemmeno che inizi vai sul campo. Potevano sceglierlo come secondo, perché i Broncos hanno preso
due picchi. Sì, tu scelti proprio... 41 e 42. Sono andato a controllare intanto che parlavamo.
41 e 42, ricordavo bene. Quindi proprio sono andato a dire: sei il terzo scelto, non cominciare ad avere, non fare la prima donna, non vai in campo per un po'. Proprio chiaro. Mentre per gli altri QB l'anno prima, sono numero 3 con il secondo fu Trubisky, scendi. Sì. Concordo, ma quello proprio è una questione di segnali che dai alla squadra, anche, e ai tifosi.
Il discorso quarterback, devo dire, è stato appassionante, ed è appassionante sentirvi tutti parlare, perché i pareri comunque su quella che è la posizione più catalizzante del football sono sempre molto molto importanti e curiosi da sentire. Però io adesso vorrei un attimo chiudere questo capitolo dei QB scelti al primo round per parlare di quello che da tanti è stato definito un po' il quinto quarterback di questo 2019, ovvero Josh Rosen, che è stato shippato.
Rosen.
Esattamente, è stato shippato senza troppi problemi da Arizona per finire ai Miami Dolphins. Mauro, tu più di ogni altro conosci bene la situazione di Miami, che veniva da delle stagioni di Hanail non entusiasmanti. Rosen, secondo me, lo avete portato a casa veramente per un affarone, cioè non avete dato, avete dato poco o nulla in cambio, e vi prendete un quarterback giovane, potenzialmente molto molto bravo, che l'anno scorso veniva comunque lodato e veniva ritenuto pronto per la NFL. Ad Arizona ha trovato una situazione molto complicata, adesso si ritrova a Miami con uno staff che crede in lui. Cosa può dare Josh Rosen ai Miami Dolphins?
Allora, intanto inizio con l'ultimo sviluppo nella saga, e cioè Rosen che nella conferenza stampa di ieri ha candidamente ammesso che no, lui, il general manager di Arizona, Steve Kime, non l'ha mai sentito né prima né dopo da trade, per cui la trade non gli è stata comunicata da lui e lui non l'ha mai sentito da quel momento in poi, non l'ha mai più sentita. Giusto per dire come, in che modo meraviglioso Arizona ha, ha trattato tutta quanta la situazione Rosen. Allora, la storia ne abbiamo già parlato diverse volte in diversi podcast. Miami è entrata al secondo giro quando era abbastanza chiaro che poteva essere l'unico partner plausibile per i Cardinals per liberarsi di Rosen. Alla 48, Miami sceglieva alla 48, alla 48 lo dico anch'io, io non l'avrei preso, secondo me era troppo alto, per una situazione di mercato in cui io devo vendere un giocatore, so che c'è una persona sola che lo può comprare, non è che posso pretendere anche di fare il prezzo. Secondo me la 48 era troppo alta. Ci sono stati contatti, sappiamo che ci sono stati contatti per la 48, ma a quel punto Miami ha deciso di fare un'altra cosa, ha deciso di accettare la proposta di prendere la telefonata di New Orleans, accettare la proposta dei Saints, scambiare la 48 per la 62 e portare a casa una seconda scelta il prossimo anno. In pratica la seconda scelta di quest'anno noi l'abbiamo spostata al prossimo anno. Alla 62, a quel punto, il prezzo ci poteva stare, era abbastanza equo, abbiamo impacchettato anche una quinta scelta del prossimo anno, che così ci stava bene, e abbiamo portato a casa Josh Rosen. Allora, cosa porta Josh Rosen a Miami? Sicuramente porta un giocatore, porta un affare economico. Per diversi motivi. Intanto il contratto, ne abbiamo già parlato, Rosen è nel contratto da rookie, quindi Miami si porta a casa i 3 anni restanti del suo contratto più l'opzione per il quinto anno. Lascia ad Arizona tutta la parte del primo contratto, tutto il signing bonus e tutti quanti gli ammenicoli vari, tutti quanti che sono rimasti sul bilancio dei Cardinals. Quindi Miami ha portato a casa il giocatore a 6 milioni complessivi per i 3 anni. Quando ad esempio un backup a caso è backup, non dico proprio backup, un backup a caso nell'NFL, Colt McCoy, prende 6 milioni solo in un anno. Perché dico backup? Perché, come ha dichiarato Flores, Brian Flores, il coach di Miami, in conferenza stampa, a Miami ci sarà una open competition per il posto. Non è assolutamente detto che Josh Rosen avrà il posto di titolare consegnato sul piatto d'argento, anzi non sarà così, perché Fitzpatrick è stato preso, prende 10 milioni o qualcosa del genere per quest'anno, quindi è stato preso per giocare, e ben cosciente del fatto che i piani di Miami sono molto puntati sui draft del 2020-2021, 2020 dove, ricordo, avremo, in questo momento abbiamo 12 scelte nel draft del prossimo anno, per cui è intenzione di Miami uscire con il quarterback dei prossimi anni da questi due draft, 2020-2021, a meno che non fosse successo qualcosa di quest'anno che potesse alterare i plani. Del resto Fitzpatrick, sappiamo tutti i pregi e i difetti, ma sappiamo tutti l'età che ha, per cui non è cosa. Per cui Rosen arriva in una situazione dove può legittimamente giocarsi le sue chance di giocare titolare nell'NFL. Arriva, come è stato ricordato, con una scimmia sulla spalla gigantesca, quindi un desiderio di rivincita e di provare a tutti quanti che lui non è quello che abbiamo visto l'anno scorso ad Arizona, e arriva in una situazione però che, va detto, non è poi così dissimile da quella di Arizona. Oddio, allora, secondo me siamo comunque meglio dei Cardinals dell'anno scorso, però
Mauro, scusami, la vostra linea offensiva
per quanto magari possa avere dei problemi, poi ce lo dici tu, non può essere peggio di quella dei Cardinals.
No, infatti non è peggio di quella dei Cardinals. Cioè, l'anno scorso abbiamo dato molti problemi alla linea dei Cardinals, al fatto che non era aiutato, al fatto del coaching staff che era stato quello che era, infatti è stato cambiato radicalmente dopo un anno, per carità. L'anno scorso i Cardinals hanno sbagliato di tutto di più. Io ho visto analisi di filmati, ci sono la stampa di Miami, beat writer, giornalisti, blog, eccetera, sono tutti quanti scatenati. Se uno segue su Twitter tutto quanto quello che pubblicano, ci sono analisi di filmati. Rosen è stato sviscerato in quasi tutte le sue partite, guarda questo lancio, questo bel lancio, eccetera eccetera. Allora,
c'è anche un bellissimo articolo su Adol Magazine, però
sì, figurati. tecnicamente cosa si può dire? Pare che ad essere il principale sponsor della trade sia stato Chad Oshie, l'ex wide receiver coach di New England, adesso offensive coordinator a Miami. Pare quindi che Rosen abbia quelle caratteristiche tecniche che si adattano bene al gioco che più o meno facevano i Patriots e al tipo di gioco che è intenzione di instaurare a Miami, per cui è un fit, è fit. Poi è chiaro che il ragazzo ha delle cose in cui è più bravo e delle cose in cui è meno bravo. È atletico, magari non sarà stato atletico come era atletico Tunnel, però è atletico. È uno a cui, sempre stando sulle analisi dei filmati che si sono visti girare, piace molto attaccare la parte centrale del campo, gioca molto in the numbers, lì è proprio il suo pane, il suo divertimento più grosso. Quando comincia ad andare sull'esterno diventa impreciso, sbaglia, eccetera. Ma nel momento in cui un giocatore entra nell'NFL, deve, una delle sue capacità più grandi, secondo me, adesso ci riagganciamo un minimo al discorso di prima, ma non vale solo per i quarterback, vale per tutti. Nel momento in cui un ragazzo entra nell'NFL, lui deve sicuramente, sopra ogni cosa, essere allenabile, essere comunque un ragazzo che è in grado di mettersi nelle mani dei coaching staff dell'NFL e farsi insegnare, avere la volontà di imparare le cose che gli mancano per fare il salto dal college all'NFL. E sotto questo punto di vista Miami ha messo in piedi uno staff che è assolutamente in grado di fare questo ed ha la volontà di farlo ed ha un piano pluriennale di farlo, perché io ricordo sempre Flores ha un contratto di 5 anni garantiti con Miami, cioè Flores non è a Miami per fare la fine di Steve Wilks, Flores è stato preso a Miami per restarci e quindi improntare un certo discorso. Funzionerà? Non funzionerà? Non lo sappiamo, e a questo punto solo il campo darà la risposta, ma quello che è certo è che non dovesse funzionare, Rosen rimarrà 3 anni a Miami e potrà tranquillamente eventualmente fare il backup, e il prossimo anno, se andrà male, se Rosen andrà male verosimilmente anche la stagione in Miami, ci sono 12 pick nel draft e che saranno anche probabilmente alte con tutte le persone che sappiamo uscire il prossimo anno, per cui non sono minimamente compromesse le chance di fare quello che volevano fare nel draft del prossimo anno.
Gabri, mi permetti di fare solo una
considerazione?
Assolutamente,
volevo giusto lasciarvi la parola se volevate dire qualcosa in più sulla situazione Rosen.
No, sì, anche se quello che ha detto Mauro, che è assolutamente fine conoscitore della situazione dei Dolphins, non mi permetto di cambiare una virgola. No, non mi permetto di cambiare una virgola di quello che hai detto, anche perché condivido sostanzialmente tutto. L'unica cosa che io penso è che Rosen sia uno di quei giocatori che abbia bisogno di sentire la fiducia attorno a sé. Quindi mi sta benissimo che Flores dica ci sarà una battaglia per la posizione di quarterback.
Fitzpatrick, ma lui stesso ha dichiarato, mi va benissimo, io sono qui per giocare,
perfetto. Però non vorrei, almeno questo è quello che mi auguro io, perché io ritengo che Rosen, adesso dico una cazzata incredibile, proprio la sparo grossissima, io penso che Rosen abbia la potenzialità di diventare una sorta di Aaron Rodgers. Perché è un ragazzo con un...
il primo che lo dice, l'ho letto in giro questa cosa.
No, se mai Brett Favre, non Aaron Rodgers.
In punti diversi.
No, Aaron Rodgers. Ragazzi, Aaron quando...
Rodgers. Ho letto quando... io questi paragoni.
Quando Rosen, non tantissimi anni fa, arrivò a UCLA, era il LeBron James del football americano, e tutti si dicevano, quando questo giocatore arriverà in NFL, eccetera, eccetera, eccetera. Metteteci che poi lui l'anno scorso, prima di andare di essere scelto con i Cardinals, ha lavorato tanto con Aaron Rodgers, probabilmente il paragone mi viene anche per questo motivo, magari inconsciamente, però mi viene per questo motivo. Io non voglio dire che Rosen sia forte quanto Aaron Rodgers, perché ritengo Aaron Rodgers uno dei primi 5 quarterback della storia del gioco. Quello che voglio dire è che è un giocatore che si è messo nella condizione giusta, e poi appunto quello che ci ha spiegato Mauro, bisognerà vedere tutta una serie di cose, è uno che può veramente fare la differenza, cosa che non gli è stata permessa a Arizona. E vi cito questa cosa per spiegare la mia affermazione: David Johnson, che era uno dei tre running back più forti prima dell'infortunio del 2017, l'anno scorso è sembrato un incapace. Ora, siccome è vero che è rientrato da un infortunio che l'ha tenuto fuori per un anno, è vero tutto quello che volete, è vero che running back hanno una carriera corta, eccetera eccetera, però mi viene difficile credere che uno come David Johnson abbia disimparato a giocare. Ergo, le difficoltà di Rosen, che era un quarterback, le posso cercare di giustificare barra spiegare in questa maniera. Se Miami gli darà il tempo e modo di far vedere tutto il suo talento, io sono abbastanza convinto che Rosen possa essere il quarterback per i prossimi 10 anni dei Miami Dolphins. Dopodiché capisco, come diceva Mauro, che quando tu sei nella situazione, nella condizione di avere 12 scelte al prossimo draft, e al prossimo draft si presenta uno che si chiama Tua di nome e Tagovailoa di cognome, il pensiero di dire se non funziona Rosen possiamo buttarci su qualcun altro è legittimo. Però ecco, da tifoso di Rosen quale sono, mi piacerebbe vedere Josh giocare tutta la stagione, comunque una gran parte della stagione a Miami l'anno prossimo, e anche quella successiva e anche quella dopo, senza avere l'incubo, la paranoia di avere già il sostituto pronto in casa. Io non penso che lui sia un backup, io penso che lui possa essere il quarterback, il franchise quarterback di Miami, e se non sarà di Miami, di qualche altra squadra.
Una cosa velocissima, poi lascio la parola a Emanuele. Cioè, noi sappiamo, noi tutti sappiamo che molte volte il destino di un quarterback che arriva al primo, cioè, voglio dire, un quarterback scelto al primo giro, non nascondiamoci dietro un dito, un quarterback che è scelto al primo giro nell'NFL vuol dire che le doti tecniche le ha, se no non va al primo giro, cioè, punto. Non credo che possiamo discutere molto su questa cosa. Il suo destino è dipeso in larga parte dalla fortuna, nel senso che deve avere la fortuna di capitare nel posto giusto, perché noi tutti ci possiamo ricordare, possiamo fare la gara a citarne, fior di quarterback che sceglie il primo giro, con tutte le capacità del mondo, tutte le cose, capitati nel posto sbagliato, affossata completamente per sempre la loro carriera. Ecco, Rosen, secondo me, è uno dei pochi che a memoria ricordo che era capitato nel posto probabilmente sbagliato, e dopo solo un anno ha avuto la possibilità di cambiare e di andare in quello che potrebbe essere il posto giusto. Io non ricordo tanti quarterback scelti al primo giro che dopo un solo anno abbiano avuto la possibilità, l'opportunità, chiamiamola come vogliamo, di cambiare e cercare la situazione giusta. Correggetemi se sbaglio, se vi ricordate qualcun altro.
Amen. Io mi ricordo di Favre, però non mi so la storia, ma era il 91.
Ma Favre non aveva praticamente giocato il primo anno, è stato scambiato, ma non aveva quasi visto.
Però era cos'era? Era il secondo, era ecco qua, 30esimo overall, quindi proprio primo del secondo giro lui fu all'epoca, quindi che fu scambiato dopo il primo anno con i Falcons e poi
è andato a Green Bay.
E poi quanti anni ha fatto? 15, mamma mia.
A Green Bay tanti.
Tanti. Leggiti Gunslinger.
Che mito di uomo.
Emanuele. Il libro, che è bellissimo, e ti racconta un po' tutta l'evoluzione. Tra l'altro è proprio un bel libro che ho letto quest'inverno, e te lo consiglio, e lo consiglio anche ai nostri ascoltatori, così sai la storia, impari la storia di Favre da quando ci aveva 0 anni, e soprattutto ti renderai conto che i Falcons manco lo volevano, e quindi non si è mai capito perché l'abbiano scelto. Comunque andiamo avanti.
Il discorso che ha fatto Mauro è molto, molto interessante, perché effettivamente ha citato un punto su cui ci si è soffermati poco, ovvero Rosen è come se avesse redshirtato il primo anno, cioè lui ha avuto l'opportunità di giocare in NFL, quindi comunque, anche se malmenato dal fatto di non avere una linea offensiva, non aiutato dal fatto di non avere running back, ha comunque giocato una stagione NFL, cioè ha un anno di esperienza che praticamente non peserà per nulla sul suo giudizio. Cioè lui adesso ha la fortuna, come diceva giustamente Mauro, di un nuovo inizio, con però un anno di esperienza NFL alle spalle. Secondo me il matrimonio tra i Dolphins e Rosen è perfetto per questo 2019, perché c'è una finestra nel 2020 sfruttabile, ma c'è anche un passato che può aiutare veramente tanto Josh Rosen e i Miami Dolphins a trovarsi. E io sono molto contento di questo scambio, l'abbiamo detto tante volte prima del draft, che speravamo Rosen potesse andare in una squadra che esaltasse le sue caratteristiche e che potesse farlo emergere. Ecco, secondo me questa squadra sono i Dolphins, e io magari non vedo Miami ancora da playoff, anche perché gioca comunque una division che fin quando c'è quello là col 12 non si può fare molto, però...
Sì, ma anche i Bills sono superiori, quest'anno sono nettamente superiori.
Chiaramente i Bills, che hanno fatto peraltro un ottimo draft, avremo modo di parlarne. Però sono una squadra che può guardare al futuro, secondo me, con il giusto sguardo. E,
diciamo che sembra esserci un piano.
Esattamente, esattamente. E ma hai qualcosa da aggiungere sulla situazione di Rosen?
No, a parte... quello ha detto Mauro, come dice lui, io l'appoggio. No, credo che l'unica cosa da aggiungere
non
è...
fa come... ridere il fatto che tu me l'appoggi, non fa sto gran ridere.
Dillo, scusa il disturbo questo. Comunque.
Patrick Hernandez e Demattri.
Esatto. L'unica cosa che aggiungerei è, vorrei sottolineare come bene, come è stato... come Rosen ha gestito di classe tutta la situazione, perché alla fine, perché io non so quante persone avrebbero potuto gestire la situazione di sentirsi verrei tradato e poi no, e poi chissà dove andrai, non sei un buon quarterback, nessuno ti vuole dare una prima pick per il scambio, e tutto quello che ha subito, poveraccio, secondo, cioè, non so, a me non è stato facile, non mi ha gestito tutto in maniera molto di classe, gli faccio i complimenti, perché ogni volta si dice, lui si diceva lui è un viziato, un figlio di papà, la famiglia c'ha i soldi, non ha non vuole giocare, gioca semplicemente per come hobby, non ha la passione, eccetera eccetera. Invece con quello che è successo negli ultimi due mesi, non mi ha mostrato un tocco di classe che da molti, che io non mi aspettavo da lui, e quindi gli faccio i complimenti per quello.
Io vi vedo caldi sui quarterback, quindi visto che abbiamo già passato abbondantemente 40 minuti di puntata, colgo l'assist di Mauro, cambio la scaletta in corsa e finirei parlando di QB. Avremo modo poi nelle prossime settimane di parlare delle altre posizioni e di tutto quanto, quindi Andrea, so che tu hai preparato dei papiri di informazioni, tienili da parte perché ci serviranno. Però voglio finire questa puntata, la puntata dei quarterback, parlando dei giocatori scelti più in là, giocatori di cui abbiamo parlato poco, è vero, ma che potrebbero, non si sa mai, essere parte integrante delle squadre, parte importante del loro cammino. Uno è Will Greer, finito ai Panthers, e l'altro...
Non è che non so la pronuncia di Greer, credo che sia... Sai che non so la pronuncia di Greer?
Il general manager di Miami lo chiamano Greer.
Greer.
Finito ai Panthers, e poi abbiamo Ryan Finley finito ai Bengals che peraltro potrebbero essere una di quelle squadre sempre in forse con un cambio di QB, visto il non perfetto track record di Andy Dalton. Ecco, Mauro...
Ne sta dimenticando uno, secondo me, che è della tua squadra, che secondo me giocherà sicuramente.
Ah, dici il Jack of all trades scelto al sesto round...
Trace McSorley, secondo me, gioca sicuro. Secondo me lo usano come i Saints usano Hill. Secondo me, quando l'ho visto preso, ho detto è perfetto. Proprio ho detto è perfetto.
Vabbè, sì, diciamo che su McSorley c'è da fare un discorso che appunto può essere utilizzato come arma offensiva a tutto tondo. Di certo non credo verrà schierato come
no, non come starter, però come i Saints usano Hill, lo vedo bene.
Assolutamente, su questo sono pienamente d'accordo con te. Ecco, su questi due ragazzi o su altri giocatori che sono stati scelti dopo nella posizione di QB, che tipo di giudizio avete? Mauro, tu hai citato prima Grier, cosa pensi che questi giocatori possano dare nelle squadre in cui sono state scelte? Ad esempio Grier si trova in una situazione comunque in cui ha davanti Cam Newton non ha giocato una stagione ottima anche per via di qualche problema fisico, però di Grier se ne parlava comunque un gran bene, anche se under the radar. È un giocatore che ha delle potenzialità, secondo me, per la NFL. Che tipo di situazione vedi per questo ragazzo e per gli altri ragazzi?
Per Grier, su Grier ne abbiamo parlato anche ieri sera, scusate il disturbo. Cioè il problema, la questione Grier si risolve molto banalmente con la risposta ad un'altra domanda. E la domanda è: come sta Cam Newton? Perché il problema di Carolina in questo momento è tutto lì, cioè la salute dell'uomo, come ho detto ieri, che è nella classifica di importanza di giocatori di Carolina al numero 1, 2, 3, 4 e forse anche al 5. Se Cam Newton sta bene, perfetto, sono tutti quanti contenti, ma se Cam Newton per puro non dovesse star bene, dietro a lui c'è Taylor Heinicke, un altro di cui adesso manco mi ricordo il nome, è Will Grier. Sì, dovrei ripescare la scaletta di ieri sera.
Dovrebbe essere Ann, a memoria così.
In ogni caso è chiaro che a quel punto il ragazzino arrivato da West Virginia con la cartellina in mano comincia a diventare un po' indiziato per della possibilità di dover mettere di piedi in campo se il signore col numero uno non sta bene. Io su Grier prima del draft avevo letto delle cose positive, era visto come una possibile opzione per Miami, perché si sapeva che i Dolphins in un modo o nell'altro un quarterback avrebbero dovuto scegliere al draft, avendo solo Fitzpatrick a roster, però per i giri successivi dal terzo in poi era visto come una possibile opzione anche per i Dolphins, per cui qualcosa avevo letto. E avevo letto, sì, interessante, buon giocatore, non perfettamente pronto, perché se fosse stato anche pronto probabilmente sarebbe stato catapultato al primo giro. Per cui sì, potrebbe essere una sorpresa. Tutto dipende A, da quanto è pronto, e B, da quanto effettivamente vedrà il campo, perché se Newton sta bene, con buona pace di tutti, non ce n'è per nessuno. L'altro nome che avevo fatto prima e che, del quale sono abbastanza intrigato e sul quale anche su questo qui prima del draft avevo letto qualcosa è Jarrett Stidham, il quarterback di Auburn, che non so quanto a sorpresa quanto no è stato scelto da quelli lì per, ma chi lo sa, forse chissà mai un domani, sostituire quell'altro che, bravo, non discutiamo. Non discutiamo su nulla, conto in banca, moglie, non discutiamo, ma la sua certa età comincia ad averla e nonostante lui dica che vuol giocare fino a 45 anni, chi lo sa se ce la farà. Quindi prima o poi bisognerà pensare a sostituirlo, e tutte le volte che i Patriots sono andati a prendere un quarterback al draft per sostituire quello lì, poi qualcosa è uscito qualcosa con Brian Hoyer, è uscito qualcosa con Matt Cassel, è uscito qualcosa con Garoppolo, e adesso hanno pescato Stidham. Ora, siccome io Stidham ammetto di non conoscerlo, volevo sapere da voi espertoni, ma secondo voi potenzialmente potrebbe davvero essere il sostituto di Tom Brady?
Vai Andrea.
Immondizia. Allora, Grier, sono due backup. Grier è stato preso perché per i problemi di Newton fisici e perché non c'era nessun altro che potevano mettere in campo, quindi sicuramente rispetto ai backup che hanno avuto anche l'anno scorso, Grier è un upgrade clamoroso. È un giocatore che ha una testa un po' particolare, che ha iniziato la carriera a Florida, poi è andato a West Virginia, quest'anno ha guidato i Mountaineers a una stagione per certi versi clamorosa, anche se poi al Big 12 Championship ci sono arrivati Oklahoma e Texas. Per quanto riguarda Stidham, se non l'avessero scelto i Patriots non staremmo qua neanche a parlarne. È un giocatore normale, con qualità normali, che sa fare cose normali, che poi dopo mi si dica che l'ultimo anno Auburn ma i ricevitori droppavano i palloni, ma questi non facevano quello che dovevano fare. Ragazzi, se non avessero scelto i Patriots di Stidham non ne staremmo proprio parlando. Fine. non ho altro da dire.
Ema?
Quoto, proprio. Ci puoi togliere il nome, andrei a mettere Emanuele su quello, preciso.
Beh, vi vedo abbastanza concordi sul giudizio di Stadia, ma effettivamente anch'io non mi discosto molto da voi, secondo me. Non che i Patriots abbiano scelto male, nel senso che tutto sommato avevano bisogno di mettere qualcuno anche loro dietro Tom Brady. Però,
bravo, esatto.
Cioè, non credo sia lui l'uomo giusto, cioè l'uomo che sostituirà la leggenda.
Ma no. Ma giustamente come per il caso di Greer, anche se secondo me Greer è nettamente più talentuoso, hai il bisogno di avere un backup, hai la possibilità di scegliere comunque uno che ha fatto una buona carriera universitaria e che magari per caratteristiche, anche se io non vedo neanche le caratteristiche di Stidham, cosa c'entrino con l'attacco dei Patriots, ma fa niente, è un buon giocatore, te lo tieni lì e poi magari ti va bene, hai fatto il super steal, ma veramente, ma se Stidham diventa uno forte, e chiedo scusa per ogni volta che inizio una puntata di un podcast inizio
chiedendo scusa.
Esatto, però non scusate, credo
lo steal, cambieremo il nome del podcast, scusate
lo Stidham, facciamo un podcast ad hoc.
Però sono abbastanza sicuro che questa cosa non accadrà e non mi ritroverò mai a dover fare una roba del genere.
Allora,
anche, scusami Ema, e poi ti lascio parlare, se parzialmente avrei detto la stessa cosa a suo tempo di Jimmy G, e invece poi Jimmy G ha dimostrato di essere un giocatore, non solo un backup, ma uno starter, e uno starter per una squadra, i San Francisco 49ers, che su di lui hanno investito dollaroni pesanti. Ecco, non credo, ripeto, non credo accadrà per Stidham.
Io, secondo me, su Stidham la questione è stata molto quanto è coachabile, se vogliamo, passate, quanto è allenabile. Molti delle sue mancanze sono letture, dove Brady è praticamente maestro, forse il commanding è il migliore a fare letture pre-snap e di sicuramente gli ultimi 15 anni. Come lanciare, perché i suoi movimenti, le sue meccaniche non sono perfette, mentre Brady, anche se uno vede Brady contro il tempo versus time, le strade si allenava per migliorare la meccanica, per migliorare costantemente. Se Brady davvero fa il mentore, quello che non vuole fare Flacco con Locke, e gli insegna, devi lancia in questo modo, fa in questo modo. Garoppolo, alla fine, se uno toglie la maglietta rossa dei 49ers, se gli rimette quella dei Patriots, come movimenti di gambe è Brady preciso, tranne quando lancia, che ci sono alcune cose imprecise, ma su quello, ma il movimento, come fa gli step, a Garoppolo queste cose al college non le faceva. Quindi proprio se il QB coach dei Patriots fa lo stesso trattamento, non dico che esce un altro Brady, quello è una questione di testa, però se magari gli insegnano quelle quattro, non dico quelle quattro cose, però capito il concetto, come leggere, come migliorare la meccanica, come fare letture post snap, potrebbe fare tanto bene. Questo è proprio sempre nel discorso di sviluppare i quarterback, lui è uno da sviluppare tantissimo, però se lo sviluppano, Garoppolo così è uscito,
Discorso
sì, e nulla mi toglie dalla testa che Garoppolo fosse il piano A per la sostituzione.
Assolutamente concordo, solo che ha deciso che doveva.
Non sapremo mai il motivo della trade. Vi posso buttare lì un altro nome, visto che Gabriele ha detto che ormai si va di quarterback tutta la puntata.
Vai.
Tyree Jackson, da Buffalo a Buffalo.
Giocatore da sviluppare. È uno che è uscito forte quando c'è stata tutta la fase pre-draft. Ammetto di averlo visto pochissimo, perché va bene che vedo tanto college football, però magari Buffalo no. Se ne è parlato tanto, però Mauro, io sono un po' di questa idea qua, soprattutto cioè, i wide receiver, i cornerback, le safety, linebacker, tutti i ruoli, ne giocano tanti, e quindi insomma anche magari giocatori che provengono da università meno conosciute, giocatori meno conosciuti, poi ci possono un po' sorprendere. I quarterback ne giocano 32 e è un ruolo che richiede un certo tipo di tempo. E se comunque sei finito a Buffalo vuol dire che qualcosa ti mancava. Questo non preclude il fatto che il ragazzo possa diventare un buon giocatore a livello NFL, non lo so, sinceramente non posso fare una previsione, però mi sembrano quei nomi che in mancanza di alternative possono essere interessanti, perché hanno delle caratteristiche fisico-atletiche nel caso specifico importanti, e quindi uno dice bah, sai, all'interno di un certo sistema, all'interno di un certo gioco, con la gente giusta intorno, è un giocatore che mi può dare qualcosa. Però ecco, non gente secondo me più quotata, Lauletta, si chiamava Wright, quello dell'anno scorso che è uscito da Western Kentucky, che non mi ricordo più, no, White che è andato mi sembra ai Cowboys, erano giocatori che secondo me erano più NFL ready, eppure non li abbiamo ancora visti. Poi magari li vedremo, perché attenzione, non è che bisogna archiviare tutti i quarterback che vengono scelti dopo un anno. Ecco, però no, il ruolo del quarterback,
carità, è verissimo quello che hai detto, che il ruolo del quarterback è un posto dove ci sono 32 posti di lavoro in tutto il mondo, non è che ce ne sono tantissimi, eccetera. Però è anche vero. No, esatto. È anche vero che però alla fine bisognerebbe, e poi ci se ne accorge quando succedono le cose, bisognerebbe mettere anche un po' più di attenzione sullo sviluppo di un backup, perché alla fine poi la tua stagione può andare a donnine di facili costumi se ti si fa male il tuo quarterback e non hai un Nick Foles pronto a entrare al backup. Per cui, cioè, non sono pochi i casi in cui in uno sport dove gli infortuni sono all'ordine del giorno, l'infortunio del tuo quarterback ti ammazza la stagione e il poter contare su un backup valido te la può salvare. Sfortunatamente adesso, se andiamo a nominare i backup che ci sono in giro, non è che troviamo chissà che opzioni, chissà che cose. Per cui anche il fatto di poter scegliere un quarterback ai giri tardi nel draft, eccetera, ma da sviluppare pensando primariamente al backup, secondo me non è proprio una stupidaggine così colossale, perché poi capita che di un backup c'hai bisogno.
Assolutamente,
pienamente d'accordo.
Però comunque, per quanto riguarda lo sviluppo, io mi ricordo di Tony Romo, che si è fatto 3 anni zitto zitto e poi è uscito, è diventato uno dei più grandi quarterback del quarto quarto, però così.
Certo, ma infatti adesso sarà interessante vedere Foles come si evolverà la cosa, però anche lui ha fatto fondamentalmente una carriera da backup.
È sì. Vero, se invece si è preso i soldoni.
Vero, vero anche questo. Cioè, abbiamo detto tutte cose sacrosante, nel senso, cioè, spesso volentieri è vero, ci sono 32 posti di QB titolari, però è anche importante costruirsi una polizza, cioè nel caso si facesse male è giusto avere comunque un secondo in grado di giocare, in grado di non distruggere quello che può essere il lavoro di una o più off-season, perché il quarterback va infortunato. Io direi che abbiamo parlato abbondantemente di QB, abbiamo sforato l'ora di trasmissione. Avete qualcos'altro da dire su qualche altro quarterback o che riteniamo il discorso concluso?
Che io non mi spiego come Ripien sia finito undrafted. Grazie Broncos di averlo preso, però così io aggiungo solo questo.
Ma chi è questo qui? Chi è Ripien? Chi è?
Come? Ripien
Boise State,
che è proprio un altro Broncos, da Broncos, secondo me un altro talento da sviluppare, tanta roba, però...
Altrimenti sì, dovete dipingere il campo di blu, se no non si capisce.
Esatto!
Andre, stavi dicendo?
No, dico che porterà le borracce, forse.
Probabilmente, però...
Non neanche quelle. Però è un buon giocatore. Beh sì, però ma vabbè, è lo stesso discorso che ci faceva sul nome che ha fatto Mauro prima. Attenzione, perché di QB che ci esaltano a livello di college football ne vediamo tanti. Ma
quelli che funzionano sono pochi.
Ah no, sono quarterback di sistema. È un po' il discorso che abbiamo fatto, credo, proprio io e te. Non mi ricordo neanche relativamente a quale nome. Cioè, attenzione, perché gli attacchi del college spesso sono. Cioè, spesso i quarterback che vediamo al college sono quarterback di sistema. Che appena vengono tolti da quel modo di giocare, mostrano tutti i limiti. Al college te lo puoi permettere. Al college vediamo anche squadre di un certo livello che giocano col doppio QB. In funzione gestione delle situazioni in partita, eccetera, eccetera. Tutto questo in NFL non avviene. Tu in NFL hai bisogno di uno che inizia e finisce la partita, possibilmente, e che è capace di fare tutta una serie di cose. E spesso i ragazzi che escono dal college, che al college vediamo eccellere, non sono in grado poi di apprendere il sistema del gioco dei professionisti. Stasera dovevamo fare un discorso sui wide receiver che non abbiamo fatto, che faremo successivamente. È un po' anche, per esempio, anche per i wide receiver spesso c'è il problema, diciamo, cazzo, ma questo qua al college ha fatto 800 ricezioni, 4000 yard e 923 touchdown, perché in NFL non gioca? Perché il sistema del college è molto semplificato, sono richieste poche letture, qui figuratevi le letture del quarterback, mentre in NFL, in funzione di quello che c'è pre-snap, quello che pensi potrà succedere, gli schemi cambiano e non tutti i giocatori riescono, hanno il quoziente intellettivo o l'IQ, come dicono quelli fighi, per adattarsi a questo tipo di gioco. Vale per i ricevitori, figuratevi per i cornerback. Ci sono invece ruoli dove il giocatore dal college trasferisce, trasla perfettamente le proprie qualità, le proprie capacità anche a livello NFL. Ci sono ruoli in cui questa cosa viene molto più difficile. Secondo me il quarterback in particolare è in assoluto il ruolo più complicato, dove ti viene chiesto più cambiamento, ed è il motivo, e poi basta, perché abbiamo veramente parlato tantissimo stasera, per cui all'inizio della puntata, quando ho detto, attenzione, sicuramente oggi gli offensive coordinator guardano di più a come si gioca al college per semplificare, aiutare l'inserimento dei quarterback giovani che arrivano in NFL, ma gli attacchi dell'NFL non c'entrano niente con gli attacchi del college, niente, zero. Proprio niente, sono molto più complicati e richiedono molta più lettura, molto più studio, molto più adattamento, molto più capacità di capire quello che sta succedendo, e perché questa cosa accada ci vogliono degli anni. Goff non giocava come ha giocato l'ultima stagione quando ha giocato da rookie, non so se ve lo ricordate, partite.
Diceva Brise in un'intervista che il passaggio è più o meno dall'imparare l'inglese, dall'alfabeto di imparare l'inglese per un americano, all'imparare il mandarino in cinese. Questa è la differenza di...
Poi aggiungo anche un'altra cosa: nemmeno le difese NFL sono come le difese nei college. Perché la cosa che dicono tutti i quarterback, eccetera, cioè qui in un secondo ti arrivano addosso.
Sì, assolutamente. Sì, non solo la lettura, non mi sono spiegato, giustamente non l'ho specificato, non solo la lettura, ma il tempo che hai per leggere. Sì, ma in particolare, perché adesso non facciamo il discorso sui wide receiver, le tracce che giocano i wide receiver al college sono molto semplificate. E uno dice, vabbè, ma c'è...
Slant, go post, post,
no, ma uno dice, vabbè, ma uno dice, vabbè, ma slant, post, corner... No, in NFL non è così. Il ricevitore adatta la traccia costantemente, ed è questa la capacità... Cioè, perché Julian Edelman è sempre libero? Uno dice, cazzo, ma è possibile che questo qua è sempre libero? Perché lui ha la capacità non solo di correre, ma di adattare le tracce a quello che la difesa gli propone. E Brady... Brady ha la capacità di sapere che Edelman farà quel lavoro lì, e quindi gli butterà la palla esattamente dove Edelman si troverà, ed è il motivo per cui Edelman al Super Bowl fa 150 yard, mentre io non ne farei neanche 5, neanche se mi lasciassero libero in mezzo al campo. Cioè è tanto diverso il lavoro, e quindi, ecco, ripeto, quando iniziamo a vedere i quarterback scelti al quinto, al sesto, al settimo giro, poi magari la gemma, come dice Gabriele, esce, perché è successo tante volte, ma senza prendere Brady. Russell Wilson non mi pare sia andato al primo e non mi pare sia andato neanche al secondo giro.
Terzo.
Però, ecco, cioè, non bisogna pensare che tutti i nomi che sentiamo pre-draft, perché è il lavoro dei giornalisti americani, quello di presentarci tutte le possibilità, siano poi della gente che quando arriva in NFL riesce a fare quel tipo di lavoro lì. Ecco, tutto qua.
Amen. Direi che abbiamo detto, ridetto. Abbiamo parlato di portare le borracce, le cartelline, noi abbiamo portato informazione a palate ai nostri ascoltatori. Puntata bellissima, secondo me. Io vi ringrazio immensamente, ringrazio Mauro.
Tu pensa che io mi ero preparato anche la Steel of the Draft, cioè mi avevi mandato la scaletta, ho detto Steel of the Draft, ma chi diavolo gli dico? E mi ero perfino preparato.
Cioè, con tutto quello che hai detto stasera, vuoi che non ti reinvitiamo? Aspetta, aspetta, aspettati l'invito le prossime settimane. Che lo voglio
spiegare. Grazie a voi e grazie a tutti gli ascoltatori.
Hanno detto lo stesso, ti rinvitiamo un anno fa a me, quindi immagina.
Ma non hanno detto quando.
Non hai un meeting adesso. Hai detto che avevi un meeting. Non ce l'hai adesso il meeting.
Devo andare, sì, tra
caro Emanuele Patrick Hernandez è sorto
tutto attaccato, è importante
tutto attaccato,
che sia tutto attaccato.
Assolutamente.
Scherzi a parte, grazie mille Ema, il tuo contributo è sempre grazie piacevole e interessantissimo.
È bello tornare dove tutto è iniziato, perché io ho fatto prima podcast.
Ragione.
Poi.
Hai ragione, pienamente ragione. Beh, anche tu ribeccati, beccati l'invito per le prossime settimane, tanto
ringraziami. Ecco, scusami Gabri, ringraziami Emanuele che io ti ho invitato questa sera, ricordatelo bene, ricordatelo bene, dici che non ti voglio bene, ecco.
Lo so che tu mio odami.
Odami, esatto.
E grazie ovviamente anche a te Andre che sei sempre un preziosissimo contributo al nostro podcast dopo il draft.
Hai fatto i complimenti a tutti tranne a me, ma farò finta di credere a quello che hai appena detto.
Vabbè, ma tu ci sei sempre, cos'è che vuoi? Scherzo.
Vero.
Bene ragazzi, appuntamento alla prossima settimana. Ciao a tutti.